Buongiorno, ci siete? Sì, ci siete. Ebbene, è molto bello stare nella presenza di Dio. Ogni volta che vengo in Italia mi carico molto, mi mancano i canti, le vostre preghiere, il tempo di comunione. E devo dire che questa mattina ho preso una bella dose per le prossime settimane, così posso ringraziare il Signore per avermi dato questo privilegio di stare con voi ieri sera, anche oggi, per l'ospitalità che ho ricevuto. È molto particolare da tutti i punti di vista e voglio ringraziare le sorelle, i fratelli, tutti quanti. Grazie. Grazie per questo e grazie per avermi dato anche il privilegio di poter condividere le cose che il Signore ha fatto nella nostra vita e nella chiamata che ci ha dato di predicare il Vangelo anche nell'Est Europa e non solo, anche laddove il Signore non so dove ci manderà. Per adesso siamo stati per un tempo lì, sembra che la nostra direzione sta leggermente cambiando verso l'India, non sappiamo ancora cosa il Signore ci chiederà di fare. Lunedì prossimo partirò per l'India per vedere come il Signore ci parla e cosa dobbiamo fare anche lì. Ma oggi sono qui con voi e voglio condividere un passo dalla parola di Dio, un solo versetto, è di Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 15. Un versetto era lì, hai visto? Allora, se lo vuoi leggere, per favore, allora.
C'è la registrazione.
Sì, c'è la registrazione. Allora, Seconda Timoteo, capitolo 2, versetto 15, dice così: sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. Amen. Allora, questa mattina voglio trovare qualche verità in questo versetto e vogliamo condividere una parte che amo tanto, è quella della missione. Vogliamo vedere che cosa ci insegna questo versetto riguardo la missione. Ma la prima parte di questo versetto dice Paolo a Timoteo: sforzati di presentare te stesso davanti a Dio. E qui usa due termini molto importanti, ma intanto vogliamo vedere che questo sforzati vuol dire che non ci viene naturale, non è una cosa semplice presentarsi davanti a Dio come la parola di Dio ci insegna di farlo. Questo è un lavoro che dobbiamo tenere presente nella nostra vita, è un lavoro che dobbiamo cercare di farlo, di tenerlo ogni momento nella nostra vita, davanti ai nostri occhi, imparare che non è semplice presentarsi davanti a Dio e quando lo facciamo dobbiamo sforzarci di farlo di modo che al Signore possa piacere quello che noi portiamo davanti al Signore. E lui dice qui come uomo approvato, è la prima cosa che dice a Timoteo, che devi essere approvato. Allora qui pensando all'approvazione di chi? All'approvazione di Dio, ovviamente, perché è la cosa che sta alla base di tutto quello che succede. Quando Dio approva il nostro lavoro, quando Dio approva il nostro cammino, camminare con il Signore, non penso che serva altro per nessuno di noi. Quando Dio dice che tu stai camminando sulla strada giusta, penso che sia sufficiente. L'approvazione di Dio però non viene così dal nulla. Non è che il Signore, quando non siamo Mosè e Dio, lui non parla più come lo fece con Mosè. Lui si usa della sua parola e si usa della Chiesa, del corpo di Cristo. Adesso sto insegnando ai giovani della Chiesa che cosa sono i doni, come si riconoscono, e una delle cose che dico ai giovani della Chiesa è che i doni sono riconosciuti dalla Chiesa locale, dagli anziani della Chiesa locale. Se tu dici di avere un dono, ma gli anziani dicono che tu non ce l'hai quel dono, la Chiesa non riconosce quei doni in te, allora come possiamo dire che siamo approvati dalla Chiesa? come possiamo dire che siamo approvati da Dio quando la Chiesa non riconosce questo in noi, quando non vede questo? Vedete, c'è un legame molto stretto, quindi Dio opera tramite la Chiesa, tramite le persone che sono state messe come responsabili nella Chiesa. È un lavoro di squadra, è un lavoro che si fa insieme, non possiamo essere separati. L'approvazione deve essere una cosa palese anche per tutta la Chiesa. Possiamo dire io sono approvato da Dio, ma la Chiesa non riconosce questo. Come si fa? C'è una contraddizione tra queste due cose. E la seconda cosa che dice: un operaio che non abbia di che vergognarsi. Una delle cose molto importanti nel lavoro missionario, anche nella nostra vita, nel nostro cammino con il Signore, è proprio questo. Quando i nostri fatti ci fanno vergognare, dobbiamo abbassare la testa, abbiamo sbagliato, non abbiamo seguito Dio come si deve. E Paolo dice: tu non devi avere di che vergognarti. Praticamente il tuo operato devi essere un operato trasparente. Quando ti chiedono perché hai fatto questo, perché hai fatto questo, devi essere trasparente. La gente deve guardare te e deve vedere un operato molto, molto pulito, un operato che sia aperto davanti al Signore. Di che vergognarci? Se noi viviamo con Gesù, se noi facciamo la volontà di Dio, non abbiamo di che vergognarci. Quindi l'Apostolo Paolo dice a Timoteo: sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, come un uomo, come un operaio che non abbia di che vergognarsi. Poi dice che dispensi rettamente la parola della verità. Questa è una cosa molto bella. Allora, per quanto mi riguarda, io ho pensato che dispensare rettamente la parola della verità vuol dire, dal punto di vista teologico, predicare Cristo. Però dobbiamo rispondere in un modo un po' più profondo. Cosa significa dispensare rettamente la parola della verità? Scusate. Allora, la prima cosa dobbiamo rispondere e dobbiamo imparare ad essere corretti dal punto di vista teologico. Questo è il compito degli insegnanti, degli anziani delle chiese, che devono predicare il Vangelo, una dottrina secondo che rispecchia la parola di Dio. Ed è molto importante questo. Come dispensare rettamente la parola della verità? Predicare tutto il Vangelo, non solo delle parti della parola di Dio. Ho conosciuto tanti fratelli che predicavano con molto piacere una parte della parola di Dio, ma c'erano degli argomenti che lui non voleva toccare. Non voleva toccare. E sapete perché? Allora, ci sono cose che noi non possiamo predicare agli altri perché noi non viviamo, perché ci sono dei peccati nella nostra vita. E quando un anziano, quando un servitore di Dio non può predicare tutto il Vangelo, è perché c'è un problema nella sua vita. Uno dei problemi è il peccato. Come puoi parlare, non mentire? Come puoi insegnare, non mentire agli altri quando tu dici bugie? Come puoi insegnare agli altri la parola di Dio quando tu non vivi la parola di Dio? Quindi è un grande problema. Un'altra cosa che non ci aiuta a predicare, a dispensare rettamente la parola della verità dal punto di vista teologico, è l'ignoranza. Non si conosce la Bibbia. E ci sono tantissimi fratelli che predicano alcune parti della parola di Dio perché non conoscono il resto della parola di Dio. Ed è molto importante studiare la parola di Dio e predicare tutto il Vangelo, tutta la parola di Dio. Noi siamo chiamati per fare questo e farlo molto bene. Quindi dobbiamo dispensare rettamente la parola di Dio dal punto di vista teologico e dobbiamo predicare tutta la parola di Dio. Ma c'è ancora una cosa molto importante. che mi piace molto. Dobbiamo essere corretti dal punto di vista teologico, e va benissimo questo. Ma pensate che qui, quando dice Paolo dispensare rettamente la parola della verità, ha a che fare anche con il problema missiologico, perché è bello predicare tutto il Vangelo nella Chiesa, ed è normale, e dobbiamo prenderci cura di modo che la Chiesa abbia un insegnamento, una base teologica molto buona e molto completa della parola di Dio. Questo è il nostro compito, dobbiamo fare questo. Ma dal punto di vista missiologico, cosa vuol dire dispensare rettamente la parola della verità? Perché non è solo dal punto di vista teologico. E qui voglio parlare di un'altra cosa molto importante. Avete mai sentito parlare dell'obesità spirituale? È vero, è vero. Ci sono tantissimi credenti che conoscono molto bene la parola di Dio, ma i problemi con la pratica diventano molto seri a volte. C'è un'obesità spirituale. Da questo punto di vista, adesso ci sono chiese dove si predica bene la parola di Dio. Adesso vai a casa, prendi il telefono, trovi un messaggio molto buono, ascolti, ci sono lezioni bibliche, tutto quello che vuoi, lo trovi senza nessun problema. Ma il problema è mettere in pratica quello che conosciamo. E questo è veramente un problema per molti, e veramente per molti di noi. Allora, c'è un fratello che dice: il mondo muore nelle tenebre mentre la Chiesa dorme nella luce. Ed è vero, veramente. Noi siamo grati a Dio perché abbiamo un bel locale, abbiamo una bella comunità, abbiamo una bella comunione insieme. E tutto quanto si racchiude in questa cerchia. Non usciamo fuori, non pensiamo di uscire fuori. Dispensare rettamente la parola della verità non significa solo dal punto di vista teologico. Adesso cominciamo a vedere qualche passo. Cosa significa dispensare la parola della verità dal punto di vista missiologico? E vogliamo vedere che dobbiamo predicare senza pregiudizi di natura economica. Pensate che noi predichiamo Cristo, e lo facciamo, ma solo alle persone che dal punto di vista economico sono più o meno allo stesso livello del nostro. Non predichiamo a quelli che sono molto poveri e non predichiamo a quelli che sono molto ricchi, non sappiamo come farlo. L'apostolo Giacomo dice: il ricco e il povero. Quando entra in chiesa una persona ricca, quando entra un povero, qual è la nostra reazione? Come reagiamo di fronte a questa situazione? E Giacomo dice: mi raccomando, quello che conta è l'anima, e l'anima non si misura in base alla situazione economica. E quindi, quando noi predichiamo Cristo solo alle persone che dal punto di vista economico solo somigliano molto a noi, non va bene. E l'apostolo Paolo dice ai Galati: esposi il Vangelo fra gli stranieri, anche fra quelli che sono i più stimati. Quindi predicare Cristo significa predicare Cristo sia alle persone che sono povere che alle persone che sono ricche, come alle persone che noi sono al nostro livello. Ero in Repubblica Moldova e di fronte alla chiesa che abbiamo fondato qualche anno fa c'è una famiglia molto povera, e non solo, anche una famiglia che ha una reputazione molto brutta, aveva una reputazione molto brutta. Lui vendeva cannabis e lui anche aveva grossi problemi, la moglie aveva grossi problemi, tutti quanti li rifiutavano. E un giorno io sono entrato in casa loro per vedere, sono entrato lì, ho sentito proprio una presenza veramente che potevi toccare con le mani, la presenza di Satana che la potevi toccare con le mani in quella casa. Non so se vi ricordate uno dei video che io ho mandato forse a gennaio, di una casa distrutta all'interno, era poi l'abbiamo rinnovata, è diventata una casa molto bella. Ebbene, quel video E nella casa di Sasha e di Rodica, sono una famiglia che ho rifiutato di predicare Cristo in quella casa perché ho detto loro, non, come fa? Lui, il cervello era bruciato. Lui ha usato tantissimo tempo cannabis, ha venduto in giro. Una persona, insomma, non è che ti dava tanto piacere di andare a predicare il Vangelo. Cioè, quando gli altri vedevano che esci fuori dalla porta della sua casa, non dava un'impressione molto bene riguardo alla mia posizione sociale. Quindi un giorno sono andato a trovarli e quando sono entrato in casa e ho sentito la presenza di Satana così forte in quella casa, ho detto per me non so se questo è il posto dove io posso fare qualcosa, ma lo Spirito di Dio diceva devi predicare il Vangelo. E un giorno sono entrato in casa loro e ho detto io voglio darvi una mano. Io voglio aiutarvi a pulire questa casa. Voglio fare di questa casa una casa normale. Abbiamo cominciato a parlare di Gesù. Il loro cuore si è molto sensibilizzato alla parola di Dio. Sasha ha cominciato a piangere come un bambino. E io ho detto, ma potrà mai il Vangelo cambiare una persona come loro? E piano piano devo dirvi che il Signore ha cambiato il cuore di entrambi. La loro casa è stata pulita, l'abbiamo rimessa a posto. E come la casa adesso è molto bella, così anche il cuore di Sasha e di Anissia è un cuore pulito dai peccati, pulito da tutto il male che avevano fatto prima. E quando mi vedo con loro, nel loro viso io riesco a leggere proprio l'amore di Cristo che ha trasformato queste persone. E nel mio... Nella mia mente stavo pensando proprio perché questi insegnamenti sono nati proprio nei momenti quando io ho vissuto queste situazioni. Predicare Cristo senza pregiudizio di natura economica è molto importante. Gesù si è abbassato nel fango, nel peccato della nostra vita e non si è vergognato di nessuno di noi, anche se i nostri peccati erano tanti, erano profondi, erano così bui era la nostra vita. Il Signore si è abbassato per prendere la mano di ciascuno di noi, si è sporcato dei nostri peccati, la sua mano si è abbassata a toccare veramente la parte più buia della nostra vita. E questo mi ha insegnato che noi dobbiamo imparare a dispensare rettamente la parola di Dio, non solo per i ricchi, non solo per le persone che somigliano come noi, ma anche per le persone che vivono nella miseria più grande. Quindi se il Signore ci dice di predicare il Vangelo ad una persona che fa elemosina, ad una persona che non vale due soldi per nessuno di noi, dobbiamo andare a predicare il Vangelo. Perché diventiamo colpevoli quando noi non dispensiamo la parola della verità alle persone dal punto di vista economico, così come Sasha, così come Ranissia. Ed è molto importante aprire il cuore e lasciare che il Signore ci aiuti a predicare Cristo come la parola di Dio ci insegna. La seconda cosa, predicare Cristo senza pregiudizi di natura etica e morale. Adesso ci ricordiamo subito quando Gesù entrò nella casa di Simone, il fariseo, era l'elite, c'erano i farisei, c'erano i discepoli, una cerchia chiusa, erano tutti lì felici perché avevano Gesù con loro in casa, ma tutta questa festa si rovina con l'ingresso di una peccatrice. E Simone dice, se Gesù sapesse che questa è una peccatrice, penso che l'avrebbe cacciata subito via di questa casa. E l'insegnamento di Gesù cambia completamente il loro modo di pensare, perché Gesù, se guardate in Luca capitolo 7, versetto 50, dice «La tua fede ti ha salvata, va in pace», perché questa donna è una donna che aveva bisogno di Gesù. Mentre tutti gli altri pensavano, va bene, predicare Cristo come alle persone che dal punto di vista morale sono persone che stanno bene, persone che riesce a comunicare con loro in un certo modo. per Simone. Questo era molto importante, ma Gesù vuole chiarire che il Vangelo non è solo per i benestanti, non è solo per quelli che hanno un livello intellettuale molto elevato, ma non è solo per quelli che dal punto di vista morale possono dire come il giovane ricco: Signore, ma io la legge, cosa tu mi dici? Per me è roba normale, io tutta la mia vita ho osservato tutti i comandamenti. E quanti di noi non dicono questi? Io perché mi devo ravvedere? Perché devo tornare a Gesù? Perché devo cambiare la mia vita? Signore, ma io non ho rubato, io non ho spaccato la testa di nessuno, io non ho commesso nessun adulterio, non ho rubato la donna di nessuno, il marito di nessuno. Perché io devo cambiare? Perché io devo avere un atteggiamento diverso? Perché dal punto di vista morale Gesù Cristo vuole chiarire anche questo, perché se stiamo bene moralmente, questo non vuol dire che noi andiamo in paradiso. Il giovane ricco andò via molto triste, perché questo non poteva salvare la sua vita. Noi diciamo di star bene, e perché dobbiamo ravvederci? Perché dobbiamo cambiare la nostra vita? E Gesù dice che noi, senza Gesù, senza il suo perdono, anche il più piccolo peccato ci separa eternamente dal Signore. Dobbiamo imparare a predicare Cristo anche alle persone che non vogliamo predicare. Non mi è mai piaciuto. Un fratello di Roma mi ha detto: Emmanuel, mia moglie ha nel cuore il desiderio di andare a predicare il Vangelo alle prostitute su via Prenestina, su via Ostiense, da quelle parti. Io ho detto: va benissimo, posso pregare per lei. Dice: ma ci sono tante rumene, non vuoi andare? Dico: guarda, mi viene molto difficile, non saprei come farlo. E è passato un po' di tempo, loro stanno andando avanti. Il Signore mi parla di nuovo. E se vado in India adesso, sapete, il Signore mi ha chiesto di aiutare le persone che sono state dipendenti dall'alcol, dal sesso, e devo aiutare proprio queste persone. Mi è molto difficile, lo confesso. Non so come farò a fare questo, ma quando dobbiamo predicare Cristo, dobbiamo farlo anche dal punto di vista etico e morale a tutte le persone. Non possiamo predicare Cristo solo a chi ci piace, solo alle persone che non ci fanno vergognare, adulteri, persone che hanno fatto del male, che sono state in prigione, persone che non somigliano tanto a noi da questo punto di vista. E Gesù vuole correggere, anche chiarire, che lui è venuto per salvare i peccatori, quelli che si riconoscono peccatori. Quindi predicare Cristo senza pregiudizio di natura etica e morale significa predicare e dispensare rettamente la parola della verità. E poi c'è ancora un'altra cosa che è molto importante: predicare senza pregiudizi di natura etnica, nazione. Ed è molto bello quando noi possiamo predicare Cristo agli italiani. Ci viene facile, la lingua, ci capiamo, non è difficile. Ma se il Signore ha mandato così tanti stranieri in Italia, voi non dovete andare a fare missionari all'estero. Basta girare un po' a destra e a sinistra e quanti stranieri sono in Italia, quante nazioni non rappresentano in parte qui in Italia. Sono così tantissime persone. Predicare il Cristo senza pregiudizi di natura etnica vuol dire non predicare solo alla nostra nazione. E ci sono tantissimi che hanno una repulsione verso le altre nazioni. Sono razzisti, persone che dicono: se Dio vuole che lui si converta, mandi qualcuno dal suo paese per predicare Cristo. E noi spesso non vogliamo predicare Cristo a persone di altra nazione, proprio perché non abbiamo la forza, abbiamo una barriera che non ci aiuta a superare questo. E mi ricordo, ero in Ucraina circa 10 anni fa, quando ho cominciato a lavorare nella zona di guerra, e abbiamo cominciato a mandare dei tir in diverse zone dell'Ucraina, e poi noi siamo venuti con le nostre macchine, abbiamo cominciato da Mariupol, da Berdyansk, da questa parte, a fare eventi evangelistici, e la mattina, come dicevo ieri sera, andavamo ad aiutare le persone e poi erano invitati per un evento evangelistico la sera da qualche parte, in qualche assemblea. Così abbiamo fatto ogni giorno questo lavoro e siamo arrivati nella zona di Donetsk, Sievero-Donetsk, quella parte lì un po' centrale, diciamo, nella zona di guerra. E quando siamo arrivati lì abbiamo finito di fare la distribuzione di aiuti e poi abbiamo cominciato a chiedere alle persone di venire all'incontro evangelistico che c'era in quella serata in una chiesa locale. Così ad un certo punto era inverno, faceva molto freddo e c'erano due russi che pescavano su un lago pieno di ghiaccio, avevano fatto un buco e pescavano lì. Un fratello mi dice: Manuel, andiamo a chiedere anche loro di venire questa sera. Vi confesso che non è stato facile pensare alla guerra, a tutto il male che c'è. Ho detto: vabbè, non chiamarli perché tanto non vengono. Ma lui insiste, questo fratello: ma dai, andiamo, che ci vuole andare a chiedergli, dai, che basta che gli diciamo, no? Ma guarda che non vengono, poi i pescatori tu sai che sono bugiardi, no? Allora dicono una cosa, poi ne fanno un'altra, no? E, alla fine ho ceduto, sono andato da loro, un po' come Giona, nella parola di Dio. Bon, ragazzi, se volete, c'è un incontro evangelistico stasera alle 6 nella sala di culto. Dove? Ma è lì, così. Hanno capito. Vabbè, non vengono questi, dico io. Siamo arrivati la sera nella sala, abbiamo iniziato il tempo di comunione. L'anziano della chiesa aveva iniziato con un canto, con una preghiera. Abbiamo avuto un tempo molto bello. La chiesa si riempiva sempre di più, sempre di più, sempre di più. Ad un certo punto era pieno da tutte le parti, gente che stava in piedi ad ascoltare la parola di Dio. E ho cominciato a predicare. Predicando, visto che non erano arrivati, avevo ragione io. E, mentre predicavo, parlavo dell'amore di Cristo, che ci chiede di ravvederci. A un certo punto si apre la porta della sala e questi due russi, belli grossi, entrano. E quando entrano, siccome era pieno da tutte le parti, proprio due posti come qui, erano davanti a me. Si sono seduti e io ho detto: vabbè, interessante. Allora continuo a predicare e mentre predicavo dell'amore di Dio, uno di loro si alza in piedi, molto arrabbiato. Dice: se Dio è buono, perché c'è la guerra in Ucraina? E se tu dici che Dio ama il mondo, perché i nostri figli sono stati ammazzati, non hanno più la scuola, non hanno più una vita normale? Io ho detto: mo, mi dispiace che li ho invitato questa sera. È arrivato l'anziano della chiesa, è andato lì, ha cercato di farli capire: senti, qui c'è una funzione in corso, questa è una chiesa, qui non siamo al mercato, insomma, per favore ascolta. E mentre lui parlava, il Signore mi dice: cambia il messaggio. Va bene, mica io posso, insomma, Signore, cosa devo dire? E lui dice, il Signore mi dice: parla di come Gesù Cristo è stato condannato a morte, è la condanna più ingiusta al mondo, di come Gesù Cristo è stato giudicato, di come lui è stato picchiato, e ho cominciato a parlare di questo male così grande che il mondo aveva fatto subire a Gesù Cristo. Ho cominciato a parlare del nostro peccato che ha fatto portare Gesù Cristo in croce, e un uomo così innocente, senza peccato, una persona come Gesù Cristo che non doveva morire, non era compito suo pagare i nostri peccati, dovevamo morire noi stessi per i nostri peccati. Abbiamo parlato in quel giorno, mi ricordo che ho parlato di come Cristo ha preso su di sé tutte le nostre colpe, tutti i nostri peccati. E fine riunione ho chiesto alla chiesa di alzarsi in piedi, abbiamo cominciato a pregare, ho chiesto a chi di voi che state qui questa sera se qualcuno di voi ha capito quanto vi ama il Signore, perché è morto al posto vostro, potete venire per chiedere al Signore di entrare nel vostro cuore. Sono venute diverse persone davanti. Sono sceso dal pulpito, ho cominciato a pregare per loro. Ad un certo punto la sorpresa più grande è che quel russo che faceva rumore in chiesa si alza in piedi, ha cominciato a piangere ed è venuto da me, ho pregato per lui e lui dice: io voglio ricevere questo Gesù nel mio cuore. Abbiamo pregato, abbiamo pianto tanto. Poi alla fine mi ha abbracciato e mentre mi abbracciava lui non se n'era accorto, ma siccome era grosso io, un po' più piccolo, mi ha stretto così forte che ad un certo punto ho cambiato la mia preghiera, ho detto: Signore, se non mi lascia io muoio qua, non riesco a portare avanti questa grossa sofferenza. Non avevo più respiro, non riuscivo più. Poi quando mi ha mollato ho detto: grazie a Dio. Ma è stato un momento quando io ho capito che dobbiamo predicare Gesù senza pregiudizi di natura etnica. Mi sono pentito e ho detto: Signore, mi dispiace, ho peccato contro di te, perché io consideravo che lui non meritava la tua grazia, che lui non meritava il tuo perdono, perché la guerra è così ingiusta da offrire la grazia di Dio solo ad un certo punto, certo tipo di persone. Mi sono pentito di questo e ho capito che quando il Vangelo di Cristo entra nel cuore, non guarda se sei povero o se sei ricco, non guarda se sei moralmente a posto o no, non guarda se sei rumeno o italiano o ucraino, lui non guarda questo, perché le anime non si possono misurare in questo modo. Dio, perché così tanto ha amato Dio il mondo, qui siamo compresi tutti quanti, non ci sono differenze. Questa mattina io prego che il Signore possa benedire il nostro cuore, sensibilizzare il nostro cuore, farci capire che abbiamo un compito molto, ma molto responsabile, molto importante, di predicare tutto il Vangelo e di predicare il Vangelo non solo nella nostra chiesa locale, perché Gesù ci insegna di portare il Vangelo fino all'estremità della terra. Gesù ci insegna di predicare il Vangelo a tutte le persone, senza nessun tipo di distinzione. E questa mattina io prego veramente che il Signore possa benedire il nostro cuore e farci capire che quando Paolo dice a Timoteo che dispensi rettamente la parola della verità, questa è una responsabilità molto grande che grava su ciascuno di noi, non solo sui responsabili della Chiesa, ma ognuno di noi, nel nostro piccolo o nel nostro grande, siamo chiamati di dispensare rettamente la parola della verità come ci insegna Gesù. E questa mattina prego che il Signore possa farci capire quanto è importante. Perché? Perché la salvezza noi la riceviamo per fede, ma le nostre opere, se vogliamo avere una ricompensa, dobbiamo servire il Signore, dobbiamo operare per il Signore. E questo richiede una saggezza particolare per portare frutto, e per portare tanto frutto dobbiamo avere una saggezza che viene dalla parola di Dio e un'umiltà che ci permette di imparare e di servire il Signore usandoci dalla parola di Dio e lasciandoci guidare dal Signore per tutti i dettagli della nostra vita. Quindi, cari fratelli, cara Chiesa in Cristo, questa mattina ricordiamoci che per dispensare rettamente la parola di Dio dobbiamo predicare tutta la parola di Dio. E dobbiamo farlo dal punto di vista missiologico alle persone che dal punto di vista economico, etico, morale e etnico abbiano anche loro la parola di Dio, non solo noi, non solo per noi la grazia di Dio, non solo per noi l'amore di Dio, ma elargita a un popolo così grande, perché Dio ha amato così tanto il mondo da dare il Signore Gesù Cristo per ciascuno di voi e di noi. Prego che Dio ci benedica, che Dio possa benedire la vostra vita, il vostro operato per il Signore, che possiate portare tanto frutto. Voglio ringraziarvi per la vostra vicinanza, per il vostro cuore molto sensibile alla missione, per il vostro cuore molto sensibile alla parola di Dio. Vi ringrazio per l'ospitalità e prego che Dio possa fare miracoli nella chiesa di Villa Cortese, che continui a benedirvi e quando il Signore tornerà possiamo veramente gioire nella presenza di Dio. Amen. Amen.